Hollywood Party e il cinema alla radio presenta L'Italia di Luchino, la storia del paese nel cinema di Visconti. Stasera Il Gattopardo, puntata registrata il 24 giugno 2012.
Io penso che nella mia vita di produttore mi basterà aver fatto Il Gattopardo.
Buonasera, benvenuti a un nuovo appuntamento del Cinema alla Radio. Questa sera, lo avete ascoltato dalla voce del suo produttore Goffredo Lombardo, vi presentiamo un film mondo come Il Gattopardo, il capolavoro del cinema non solo italiano ma del cinema mondiale, diretto da Luchino Visconti, un film del 1963. Il film dura 187 minuti e quindi questa sera io cercherò di intromettermi il meno possibile. Daremo voce ai protagonisti, a chi ha interpretato il film, a chi lo ha amato, a chi lo ha realizzato, a chi lo ha prodotto, e io mi limiterò ad accompagnarvi. Forse possiamo cominciare molto rapidamente dai titoli di testa. La regia, dicevamo, di Luchino Visconti. Il soggetto è firmato dallo scrittore Giuseppe Tomasi di Lampedusa, che pubblicò il libro, uscì postumo dopo la sua morte. Film e libro, più il libro, più il romanzo che il film, molto controversi per una serie di ragioni che poi vedremo o citeremo rapidamente nel corso dell'ascolto. La sceneggiatura porta la firma di Suso Cecchi d'Amico, Pasquale Festacampanile, Enrico Medioli, Massimo Franciosa e Luchino Visconti. La direzione della fotografia è di Giuseppe Rotunno, il montaggio di Mario Serandrei, le musiche fondamentali, perché anche in questo film Visconti trova la propria sintesi espressiva nel melodramma, le musiche sono di Nino Rota, la scenografia di Mario Garbuglia e i meravigliosi, inarrivabili costumi di Piero Tosi. Gli interpreti sono Bart Lancaster, Claudia Cardinale, Alain Delon, Paolo Stoppa, Rina Morelli, Romolo Valli, Mario Girotti, Pier Clementi. Potrei proseguire ancora, però magari li evocheremo man mano. Cominciamo con la prima scena, è il 1860, e l'Italia sta cambiando profondamente, ma la famiglia che è al centro di questa storia, di questa vicenda, è impegnata in una delle sue cerimonie.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae, amen.
Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus.
Che è tutta sta confusione? Che è successo? Parla!
Eccellenza, vogliate perdonare, è stato trovato un soldato morto nel giardino.
Che cosa?
Ci sono dei gravi disordini giù in città e dappertutto. Hanno portato questa lettera da parte del duca di Malvica. Dice che è molto urgente.
Caro Fabrizio, leggi le terribili notizie sul giornale. I piemontesi sono sbarcati. Siamo perduti. Stanotte io con tutta la famiglia andremo a rifugiarci sui legni inglesi all'Ancora. Certo farai lo stesso anche tu. Dio salve il nostro amato re, ti abbraccio. Che coniglio.
Un atto di pirateria veniva consumato l'11 maggio merce lo sbarco di gente armata alla Marina di Marsala. Posteriori rapporti hanno chiarito essere la banda di circa 800 e comandata da Garibaldi.
Quando quei briganti sbarcarono, evitarono con ogni cura lo scontro con le regge truppe, dirigendosi a quanto si dice su Castelvetrano, minacciando i pacifici cittadini e non risparmiando rapine e devastazioni.
Garibaldi!
Paolo, da stasera andrai a abitare a Palazzo a Palermo. Case vuote in questi momenti sono case perdute.
Fabrizio, no, è pericoloso. Fabrizio, no. C'è la guerra, Fabrizio.
Francesco Paolo, chiamami me.
Sì, papà, subito.
Fabrizio,
è la rivoluzione.
I mille sono arrivati in Sicilia, il principe di Salina, Bart Lancaster, e il sacerdote, padre Pirrone, interpretato da Romolo Valli, sono in carrozza e sono in viaggio verso Palermo.
Brutti tempi, eccellenza. Brutti tempi. Guardi, guardi, eccellenza, quanti fuochi sulle montagne. Sono gli accampamenti dei ribelli.
Li vedo, page, li vedo.
Vostra eccellenza è forse preoccupata per Don Tancredi? Don Tancredi dovrebbe guardarsi da certe amicizie, da certe frequentazioni pericolose.
La colpa, page, non è affatto di Don Tancredi, ma solamente dei tempi.
Ah, certo, sì.
Oggi un giovane di buona famiglia non è libero nemmeno di fare una partita a carte senza inciampare in amicizie compromettenti e pericolose.
Sì, sì, capisco, eccellenza, io capisco.
E allora basta, pace.
Per quanto, un poco di prudenza.
Oh, insomma.
Al, ferma!
posto di blocco di Villa Airoldi.
Buonasera, eccellenza.
Buonasera, sergente.
Mi scusa, eccellenza.
Vuoi proseguire? Lasciate passare, è sua eccellenza il principe di Saline.
Buonasera, eccellenza.
Buonasera. Buonasera.
Lasciate passare!
Che bel paese sarebbe questo, eccellenza, se
non ci fossero tanti gesuiti.
Nella scena che stiamo per ascoltare irrompe in tutto il suo splendore giovanile e anche con la sua straordinaria bravura, bisogna aggiungere in questo film, Tancredi, Alain Delon.
Buongiorno, zione.
Tancredi, che cosa hai combinato stanotte?
Stanotte? Niente di niente, zione. Sono stato con degli amici. Una notte santa. Non come certe conoscenze mie che sono state a divertirsi giù a Palermo.
E chi sarebbero queste tue conoscenze?
Tu stesso, zione. Tu stesso. Ti ho visto con questi occhi a Villa Airoldi, fermo al posto di blocco, mentre parlavi con il sergente. Belle cose alla tua età. E insieme a un reverendissimo, poi.
Oh,
i ruderi libertini.
Beh, dopo tutto, è vero. Mimì, perché sei vestito così? Che succede? Un ballo in maschera di mattina?
Parto fra poco, zione. Parto fra un'ora. Sono venuto a salutarti.
Perché? Dove vai? Non un duello?
Sì, un gran duello, zione. Un duello con il re, con Franceschiello. Vado nelle montagne, a Figuzza. Si preparano grandi cose. E io non voglio restare a casa. Dove del resto mi acchiapperebbero subito.
Sei pazzo a metterti con quelli? Sono mafiosi. Tutti imbroglioni. Un falconeri sta con noi, per il re.
Per il re, certo. Ma quale re? L'hai detto tante volte pure tu. Se fosse ancora vivo il re Ferdinando. Ma Franceschiello, Dio guardi. No, zio, no.
Perché tu credi che il piemontese, quello che chiamano il galantuomo, sarà molto meglio? Dialetto torinese invece che napoletano, tutto qui.
E allora, che ne diresti della Repubblica di Don Peppino Mazzini? Credimi, zione. Se non ci siamo anche noi, quelli ti combinano la Repubblica in 4 e 48. Se vogliamo che tutto rimanga com'è, bisogna che tutto cambi. Mi sono spiegato. A presto, zio. Ritornerò col tricolore.
Il tricolore, ah! Vi riempite la bocca con questa parola. Cosa in confronto alla nostra bandiera candida col giglio d'oro? Che cosa sperate da questa cozzaglia di colori?
Aspetta! E vedrai che ho ragione.
Illusi!
Diamo ora la parola ad Alain Delon, intervistato da Giuseppe Tornatore per il suo bellissimo documentario L'ultimo Gattopardo.
Tutti volevano, anche Lombardo, volevano che Luchino facesse la parte del principe. Luchino si è rifiutato dal primo momento. Goffredo faceva il suo mestiere di produttore, essere sempre al corrente di quello che si faceva, di si trattava, bene o male, era sempre lì. È venuto in Sicilia, era talmente felice di fare questo film, per lui era una cosa straordinaria.
Subito dopo Delon rientriamo nel nostro film, nel film di questa giornata, che è Il Gattopardo di Luchino Visconti, e troviamo di nuovo il principe di Salina, Bart Lancaster, a colloquio con il sacerdote Romolo Valli.
Vostra eccellenza viene a confessarsi.
Confessarmi? Non è sabato.
Eccellenza, date retta a me. Confessatevi.
Vedete, padre, non ce n'è bisogno. Voi sapete già tutto.
Eccellenza, l'efficacia della confessione non sta solo nel
raccontare. Lo so.
Ma nel pentirsi.
Lo so. Ma che volete da me? Sono un uomo vigoroso. E come posso accontentarmi di una donna che a letto si fa il segno della croce prima di ogni abbraccio? E che dopo non sa dire che Gesù Maria. 7 figli ho avuto da lei. 7. E sapete che vi dico, pace? Non ho mai visto il suo ombelico. È giusto questo? Lo chiedo a voi, pace, è giusto? È lei la peccatrice.
Eccellenza, io sono stato troppo brusco. Conservatemi la vostra benevolenza. Ma date retta a me. Confessatevi.
Non ho affatto intenzione di confessarmi. Almeno oggi. Ho fatto importanti scoperte politiche. Sapete che succede nel nostro paese? Niente succede, niente. Solo un'inavvertibile sostituzione di ceti. Il ceto medio non vuole distruggerci, ma vuole solo prendere il nostro posto. Con le maniere più dolci, mettendoci magari in tasca qualche migliaio di ducati. E poi tutto può restare com'è. Capite, padre? Il nostro è il paese degli accomodamenti.
In poche parole, voi signori vi mettete d'accordo con i liberali, addirittura con i massoni. A spese nostre, sì, a spese della Chiesa. Perché è chiaro che tutti i nostri beni, quei beni che sono patrimonio dei poveri, verranno arraffati e malamente divisi tra i caporioni più impudenti. E dopo? Chi sfamerà quella moltitudine di infelici che ancora oggi la Chiesa sostenta e guida? Come si farà allora per placare quelle turbe di disperati? Ve lo dirò io, Eccellenza. Si comincerà col dar loro in pasto prima una porzione, poi un'altra, e alla fine l'intero delle vostre terre. Nostro Signore guariva i ciechi del corpo, ma i ciechi di spirito dove finiranno?
Non siamo ciechi di spirito, caro padre, ma solamente esseri umani. In un mondo in piena trasformazione, che dovremmo fare? Alla Chiesa è stata fatta esplicita promessa di immortalità. A noi come classe sociale, no. Per noi è un palliativo, che ci promette di durare ancora 100 anni, equivale all'eternità. Al di là di quanto possiamo accarezzare con le nostre mani, noi non abbiamo obblighi. La Chiesa sì. Sì, lei deve averne, perché è destinata a non morire. Nella sua disperazione è implicito il conforto.
Eccellenza.
Credete voi, padre, che semmai un giorno la Chiesa potesse salvarsi sacrificando noi, esiterebbe a farlo? Non esiterebbe. E farebbe bene.
Avrete 2 peccati da confessarvi sabato, Eccellenza. Uno della carne di ieri notte e uno dello spirito di oggi. Ricordatevelo.
Guardate, padre. Guardate che bellezza. Ce ne vorranno di Vittorio Emanuele per mutare questa pozione magica che ci viene quotidianamente versata.
A questo punto del Gattopardo ci sono una serie di scene in cui la guerra, il risorgimento con il suo carico di morti e di feriti entra in campo in modo prepotente. Quando Goffredo Lombardo, il produttore Luchino Visconti avevano cominciato ad immaginare un adattamento del romanzo di Lampedusa, uno degli accordi, subito trasgredito dal regista, era quello di non girare le scene di guerra, le scene di battaglia, proprio perché molto costose. Luchino Visconti, però, appena ha avuto la possibilità, naturalmente ha fatto alzare dagli attrezzisti, ha fatto preparare le barricate, tutte le camicie dei garibaldini di colore diverso sono state cucite con la cura e l'attenzione di sempre, e questo naturalmente ha sbilanciato profondamente il budget. Queste scene non ve le proponiamo, anche perché radiofonicamente sono appunto esplosioni, spari e urla e grida. Torniamo in un momento di pausa. Tancredi è ferito e padre Pirrone, Romolo Valli, ha preparato una tavolata per i poveri.
Ma tu che vivi a mezzo alla nobiltà, cosa dicono i signori di questo fuoco grande? Cosa ne dice il principe di Salena, rabbioso e orgoglioso com'è?
Vedete, i signori, come dite voi, non sono facili a capirsi. Loro vivono in un universo particolare che è stato creato non direttamente da Dio, ma da loro stessi. Durante secoli e secoli di esperienze specialissime, di affanni e di gioie loro. Loro si turbano, si alietano per cose delle quali a voi e a me non importa un bel niente, ma che per loro sono vitali. Non voglio dire che i signori siano cattivi, è tutt'altro. Sono differenti. Loro non badano a certe cose che per noi altri sono molto importanti. E magari hanno dei timori che noi ignoriamo. Il principe Salina, per esempio. Beh, per lui sarebbe un dramma dover rinunciare alla villeggiatura Donna Fugata dove stiamo andando. Ma se uno gli chiede che cosa ne pensa della rivoluzione, lui dice che non c'è stata nessuna rivoluzione e che tutto continuerà come prima.
Ma ci mancherebbe altro.
Ci mancherebbe altro, già. Leggiamo il breviario, è meglio, tanto.
I protagonisti del Gattopardo arrivano a Donna Fugata. Lì c'è un'immagine, forse ricorderete, in cui a un certo punto i protagonisti del film, ma anche i corpi che incarnano l'aristocrazia dell'epoca, li troviamo appoggiati, provati, coperti di polvere, quasi già dei piccoli grandi reperti archeologici di un'epoca e di un avvicendamento di classe che il Risorgimento sembra sul punto di scrivere e di mettere in moto. Donna Fugata, Burt Lancaster chiede alla moglie, interpretata da Rina Morelli, la principessa Maria Stella Salina, di organizzare una cena.
Ricordati di fare gli inviti a pranzo per stasera.
Sì.
Bisogna invitare pure le mogli.
Perché le mogli?
È meglio.
invita Don Calogero a sedare e digli di portare la moglie. Il notaio con la sua. Don Ciccio Tumeo, che grazie a Dio lui moglie non è. E tutti gli altri dopo pranzo.
Il principe di Salina sta facendo il bagno nella tinozza, come si usava all'epoca, e arriva padre Pirrone.
E ditemi, perché volevate parlarmi così di furia?
Ecco, eccellenza. Io ho avuto l'incarico di una missione molto delicata. Una persona sommamente cara a voi ha voluto aprire a me il suo animo e affidarmi l'incarico di dirvi, fiduciosa forse a torto, che la stima della quale vostra eccellenza mi onora...
Non potreste essere più conciso.
Certo, eccellenza, ecco, vede...
Oh, insomma, padre, di chi si tratta? Della principessa?
Oh, no, eccellenza, no. La principessa è molto stanca, adesso sta riposando. Si tratta della signorina Concetta. È innamorata.
La signorina Concetta? Ma come? Ah, stupidaggini!
Sono spiacente di avervi turbato, eccellenza. Io non credevo...
Vedete, padre, a 45 anni un uomo può credersi ancora giovane. Fino al momento in cui si accorge di avere dei figli grandi, in età da madre, allora la vecchiaia gli piomba addosso di colpo.
Eccellenza, non mi avete chiesto neppure chi sia l'altro... Il giovane di cui la signorina Concetta...
Non ce n'è bisogno. Quella stupida. Perché non è venuta a dirla a me? Bene. E secondo voi che cosa dovrei dire io, eh?
Beh, eccellenza, il desiderio di fondare una famiglia cristiana appare gravitissimo agli occhi della Chiesa. E del resto la presenza di Nostra Signora alle nozze di Cana...
Non divaghiamo, per piacere, padre. Intendo parlare di questo matrimonio. E non di quello di Cana. E nemmeno del matrimonio in generale. Ma Don Tancredi ha fatto delle precise proposte. E sapete quando?
Ecco, eccellenza, proposte vere e proprie, no. Però la signorina Concetta non ha dubbi. Le sue attenzioni, i suoi sguardi, le mezze parole di lui. La principessina è sicura di essere amata e sente che queste proposte sono imminenti.
Non vi preoccupate, padre. Il pericolo non è vicino. Si tratta di fantasie da educanda romantica.
Ma... pericolo perché, eccellenza?
Padre, ve l'immaginate voi Concetta ambasciatrice a Vienna o a Pietroburgo? Io voglio bene a Concetta, mi piace, così placida, sottomessa. Ma Tancredi ha un grande avvenire davanti a sé.
Certo.
E allora, padre, come può Concetta, così passivamente virtuosa, così timida, riservata, aiutare un marito ambizioso a salire le scale sdrucciolevoli della nuova società, E a Tancredi servono soldi. Concetta avrà la sua dote, certo. Ma la fortuna di casa Salina dovrà essere divisa in 7 parti. Dico 7 parti. E Tancredi ha bisogno di ben altro. Una delle ragazze su terra, eh? Sì, lo so. Tanto bruttine, poverette. Ma tanto ricche, padre. Tanto
sì,
ricche.
Ma
cosa? Amore? Già, certo, l'amore. Fuoco e fiamme per un anno... E cenere per 100. Lo so anch'io che cos'è l'amore. Che cosa c'è?
Eccellenza, quale vestito vuole indossare per il pranzo?
Padre, direte a Concetta che non sono affatto seccato, ma che ne riparleremo quando saremo sicuri che non sono solo romantiche fantasie. Che vestito vuoi che mi metta? Uno da pomeriggio?
Va bene, eccellenza.
È il momento della cena. Tra gli ospiti, il primo ad arrivare è Paolo Stoppa, che interpreta nel film Il Gattopardo Don Calogero Sedara. Interpreta Don Calogero Sedara, ma interpreta anche la nuova borghesia. E sarà una scena molto complicata, nel quale il distacco, la classe, la nobiltà fondiaria e forse anche un punto di vista molto forte, sia di Giuseppe Tomasi di Lampedusa che di Luchino Visconti, guarda un po' perplessa questa nuova classe emergente che ha alcuni tratti forse di una qualche volgarità.
Papà! Papà! Don Calogero sta salendo le scale! È in frac! In frac!
Caro zio, questa notizia ti ha fatto più effetto dello sbarco a Marsala.
Don Calogero in cravatta bianca. È il segno della rivoluzione in cammino. Sì, certo, in frac, è vero, ma guardate che frac. Le scarpe. Buonasera, Don Calogero.
Buonasera, principe. Mia moglie
Non sta bene, è un poco raffreddata.
Oh, mi dispiace, molto.
Grazie, principe. Io spero che le loro eccellenze mi scuseranno se mia figlia Angelica viene al suo posto.
Ma certamente, certamente, venite.
Da un mese non fa che parlare del piacere che avrebbe avuto ad essere da loro conosciuta da grande.
La ricordo benissimo, bambino. Una graziosissima. Saremo lieti di rivederla.
State ascoltando Il Gattopardo di Luchino Visconti, puntata del cinema alla radio registrata il 24 giugno 2012.
Don Calogero ha annunciato l'arrivo della figlia, Angelica Sedara, interpretata da Claudia Cardinale, e questo arrivo è una irruzione di giovinezza, di forza, di bellezza, un vero e proprio cortocircuito estetico che lascia tutti senza parole.
Angelica mia... Da quanto tempo non ti avevo vista? Sei molto cambiata e non in peggio.
È una fortuna per noi, signorina Angelica, accogliere un così bel fiore nella nostra casa. Io spero che avremo il piacere di rivederla molto spesso.
Grazie, principe. Vedo che la sua bontà per me è uguale a quella che ha sempre dimostrato al mio caro papà. Come sta, signorina Concetta?
Ti prego, Angelica.
Da bambine ci davamo del tu. Buonasera, padre.
Buonasera, cara.
Mi permetta di presentarle mia figlia Angelica.
Siamo nel pieno della scena, stiamo ascoltando, ve lo ricordo, il Gattopardo, il film di Luchino Visconti, Tancredi sta facendo i suoi racconti, sta facendo le sue considerazioni, e questa scena si chiude con uno dei momenti topici della storia del cinema italiano, che è una risata un po' sopra le righe, del tutto spontanea, che dà l'idea forse anche del caos sociale che c'è intorno al mondo un po' pietrificato dell'aristocrazia.
Soltanto una parola d'ordine di bocca in bocca: armi ed armati. Il generale aveva capito che quando i siciliani si muovono sul serio.
E lei, perché si è fatto garibaldino?
Se non disdegnerete di avere Garibaldi come fratello d'armi, lui non ha che un desiderio: battersi al vostro fianco. Sono parole sue, di Garibaldi. E poi non immaginavo che sarebbe stato così faticoso. Non ho mai camminato tanto in vita mia. La marcia notturna su GB Rossa.
E Bixio, l'avete conosciuto Bixio?
Bixio? Un ostinato. Ma sì, ostinati e stravaganti, tutti quanti. Se vi raccontassi la scenata tra Bixi e la Masa, alla quale il caso ha voluto che assistessi, e la presa di Porta Termini, lì c'ero anch'io. Per un momento solo, però. Le più grandi risate le abbiamo fatte la sera del 28 maggio. Il generale aveva bisogno di un posto di vedetta in cima al monastero dell'Orio. Picchia, picchia, impreca, nessuno apriva. Era un convento di monache di clausura.
A proposito, reverendo, domani andremo al monastero di Santo Spirito a pregare sulla tomba della Beata Corbera.
Ah, bene, bene. Quelle brave monachelle sono state già informate dell'arrivo delle loro eccellenze e sono già in fervore di preparativi per la loro visita.
Non abbiamo mai mancato di andarci il giorno dopo il nostro arrivo.
Tassoni, Aldrighetti, io e qualche altro cerchiamo di sfondare la porta. Niente da fare. Allora corriamo a prendere una trave di una casa bombardata lì vicina. E finalmente, con un baccano d'inferno, la porta viene giù. Noi entriamo. Un deserto. Ma d'un tratto si odono strilli disperati venire da un angolo del corridoio. Le suore si erano rifugiate lì nella cappella e stavano ammucchiate contro l'altare. Chissà cosa temessero da parte di quella decina di giovanotti esasperati. Era buffo vederle, vecchie e brutte com'erano, nelle tonache nere, con quegli occhi sbarrati, tutte già pronte e disposte al martirio. E quaivano come cagne. Quel bel tipo di Tassoni grida: niente da fare, sorelle, non abbiamo tempo. Ritorneremo quando ci potrete procurare le novizie. E tutti quanti a ridere da rotolarsi per terra. Ne lasciammo là con la bocca asciutta per andare a far fuoco contro i regi dall'alto delle terrazze. 10 minuti dopo fui ferito.
Che bei tipi dovevate essere. Avrei voluto trovarmi con voi.
Se ci fosse stata lei, signorina, non avremmo avuto bisogno di aspettare le novizie.
Com'è nato l'incontro fra Luchino Visconti e Burt Lancaster? Ce lo racconta Goffredo Lombardo, il produttore.
Il mio desiderio era di fare con Visconti una bellissima opera cinematografica, prescindendo da quello che poi sarebbe stato il risultato commerciale. Io non lo impongo affatto. Io penso che Lancaster possa anche piacere a lei. Dissi questa frase e poi volai in America per cercare di convincere Lancaster, al quale invece dissi Visconti sarebbe entusiasta di fare un film con lei. E Lancaster mi disse: chi è Visconti? Gli raccontai di Rocco e gli dissi: ho portato una copia, a ciò lei la veda, per vedere la qualità di questo regista.
Nella scena che stiamo per ascoltare ci sono le elezioni per il plebiscito.
Il Cavour di Donna Fugata.
Eccellenza, questo è un grande onore per me, perché...
Don Onofrio.
Rotolo Onofrio. Appotato.
No, no. Padre Pirrone non è residente qui.
Le operazioni di voto sono sospese per qualche minuto. Posso avere l'onore di pregare le loro signorie di accettare un modesto bicchierino. Medina, ti rinfresco.
Prenderò il bianco, grazie. Penso sia più leggero.
Un tardivo omaggio alla bandiera borbonica. Io non posso proprio bere oggi. Non sto bene. Un disturbo intestinale fastidiosissimo.
Don Onofrio, i vostri disturbi intestinali in un giorno come questo sono secondari.
Don Calogero, per parte mia io accetto con molto piacere.
Grazie, principe. Io vorrei dire qualche parola. Le grandi gioie, principe... E con grandissima emozione io ho il grandissimo onore di comunicarvi i risultati del plebiscito del nostro comune di Donna Fugata. L'anno 1860, il giorno 22 ottobre in Donna Fugata, alle ore 18 pomeridiane, la commissione elettorale comunale si è riunita per esaminare i voti pronunziati per plebiscito dalla popolazione di questo comune. Il popolo siciliano vuole l'Italia una e indivisibile, con Vittorio Emanuele, re costituzionale, e i suoi legittimi discendenti. Raccolti tutti i voti e fatto nel dovuto scrutinio, si hanno ottenuto i risultati che seguono. Elettori iscritti 515, votanti 512, sì 512, no 0.
È il momento della caccia e il principe di Salina e Don Francisco Ciccio, interpretato da Serge Reggiani, fanno le loro considerazioni politiche.
Voi sapete benissimo che Donna Fugata tutti hanno votato per il sì. Si dice pure che voi stesso consigliaste Vulgincetti di votare in questa maniera.
Infatti è vero. Allora avete votato sì?
No, eccellenza. Io avevo votato per il no. No, 100 volte no.
Sì, va bene, eccellenza, lo so quello che mi avevate detto. È la necessità, l'unità, l'opportunità. E forse avevate ragione voi. Io di politica non me ne intendo e lascio queste cose agli altri. Ma Ciccio Tumeo è un galantuomo, artista mancato, povero e miserabile, coi calzoni sfondati, ma i benefici ricevuti non li avevo dimenticati. E voi lo sapete, eccellenza. Fu la regina Isabella, la spagnola, che era duchessa di Calabria allora, a farmi studiare e a permettermi di essere chi duca sogno oggi, organista della madre chiesa, onorato dalla benevolenza di vostra eccellenza. E negli anni di maggiore bisogno, quando mia madre mandava una supplica a corte, le 5 onze di soccorso arrivavano sicure come la morte. E se oggi questi santi re e belle regine ci guardano dal cielo, capissero a dire che il figlio di Leonardo Tumeo li da di? No, no, eccellenza, no. Meno male che in paradiso si conosce la verità.
Calmatevi ora.
Ammiro la vostra fedeltà e devozione.
Ma dovete capire, Don Ciccio, che il popolo era sovraccitato per le vittorie di questo Garibaldi. E il plebiscito era il solo e urgente rimedio per l'anarchia, credete. E per noi non è che il male minore. I Savoia, in fondo, una monarchia sono. Gli interessi delle persone che amate e a cui siete devoto escono da questi avvenimenti frustrati, ma ancora vitali, ancora validi. Qualcosa doveva cambiare perché tutto restasse come era prima. L'ora della rivoluzione finì. Speriamo che l'Italia nata oggi pure qui a Donna Fugata possa vivere e prosperare.
Ma io avevo detto di no. E quei porci in municipio singhiottono la mia opinione, la masticano e la cacano via come vogliono loro. Io dissi nero e mi hanno fatto dire bianco. Ero un fedele suddito e sono diventato un borbonico schifoso. Ora tutti savoiardi sono, ma i savoiardi mi mancio cu caffè io, i savoiardi.
Don Ciccio, ditemi una cosa. Voi che vedete tanta gente in paese, che se pensa veramente di Don Calogero a Donna Fugata?
Veramente, eccellenza, pensavo di avere manifestato con sufficiente chiarezza la mia opinione.
Mi interessa assai conoscere la verità su Don Calogero e la sua famiglia.
La verità, eccellenza, è che Don Calogero è molto ricco, è molto influente anche, ma avaro, intelligente come un diavolo d'altronde. Forse eccellenza avrebbe dovuto vederlo in aprile e maggio scorso. Andava avanti e indietro in tutto il territorio come un pipistrello. Carrozza, cavallo, mulo, a piedi. Pioggia sereno che fosse, e donne passava indo, si formavano circoli segreti. Si preparava la via per quelli che dovevano venire. Un castigo di Dio, eccellenza. Un castigo di Dio. E ancora non avevo visto che un principio della carriera di Don Calogero. Tra qualche mese sarà deputato al Parlamento di Torino. Tra qualche anno, quando saranno messi in vendita i beni ecclesiastici, con 4 soldi... lui si prenderà un feudo di Marca, un feudo di Fondachello, un feudo... e diventerà il più grande proprietario di tutta la provincia. Ecco, chi è Don Calogero, eccellenza? Uomo nuovo, come deve essere. Tu! Peccato però che va a essere così.
E il resto della famiglia? Gli altri come sono?
Eccellenza, la moglie di Don Calogero non l'ha vista nessuno da anni, tranne io però. Esce solo per andare a messa, alla prima messa, quella delle 5, quando non c'è nessuno. Io una volta ho fatto una levataccia apposta per vederla. Parola d'onore, eccellenza. Essa è bella come un sole. E non si può dare torto a Don Calogero, che a scarafaggio com'è, la vuole tenere lontana dagli altri. Però, anche dalle case meglio custodite, le notizie finiscono col gocciolare, le serve parrano. E pare che Donna Bastiana sia una specie di animale. Un sape leggere, un sape scrivere, un canusci l'orologio, quasi un sape parlare. È incapace anche di volere bene alla figlia. Buona per andare a letto e basta. D'altronde, eccellenza, non può essere diversamente. Voi sapete di che figlia, Donna Bastiana? È figlia di un vostro mezzato, di Runci. Peppe Giunta si chiamava. E tanto lurido e selvaggio era che tutti lo chiamavano Peppe Merda. Scusate la parola, eccellenza. 2 anni dopo la fuga di Don Calogero con Bastiana, lo hanno trovato morto su Patazzera, chi va a Rampinzeri, con 12 lupari nella schiena.
Tancredi, Alain Delon, vorrebbe sposare Claudia Cardinale Angelica. E questo però naturalmente provoca delle reazioni.
Uno scandalo! E io che avevo sperato che sposasse Concetta. Un traditore, come tutti i liberali della sua specie. Prima ha tradito il re, ora tradisce noi. Lui, con la sua falsa faccia, con le sue parole piene di miele, e le azioni cariche di veleno. Ecco che cosa succede quando si porta in casa gente che non ha il vostro sangue.
Avanti, bevi.
Io l'avevo sempre detto, ma nessuno mi ascolta. Non l'ho mai potuto soffrire quel bell'imbusto. Tu solo hai perduto la testa per lui. Ed ora anche la faccia tosta di incaricare che il suo zio è principe di Salina, padre della creatura che ha ingannato, di fare le sue proposte a quel farabutto, padre di quella sbaldrina. Fabrizio, tu non lo devi fare, non lo devi fare, non lo devi fare, non lo farai.
Basta!
Non sai quello che stai dicendo, te l'assicuro. Angelica non è una sbaldrina. Lo lo diventerà forse, ma per ora è una ragazza come le altre, più bella delle altre, che vuole semplicemente fare un buon matrimonio. E forse pure un tantino innamorata del nostro Tancredi, come tutti del resto. E soldi ne ha molti, Stella, molti. Soldi nostri in gran parte, ma amministrati fin troppo bene da Don Calogero. E Tancredi di questo ha bisogno. È un signore, è ambizioso, ha le mani bucate, ha bisogno di molti soldi. Quanto a Concetta non le aveva mai detto niente. E dunque non è un traditore. È un giovane che segue i suoi tempi, ecco tutto, tanto in politica quanto nella sua vita privata. Del resto è il più caro giovane che io conosca. E questo Stelluccia lo sai pure tu. E poi in casa mia non voglio sentire gridare. Nella mia camera, nel mio letto. Basta con questi farai e non farai. Decido io. Anzi, ho già deciso da quando nemmeno te lo sogno.
Di nuovo una scena di caccia e di nuovo il principe Salina e il suo confidente Don Ciccio parlano di queste nozze annunciate.
Di tutto mi parlate, Don Ciccio. Di madri selvagge, di nonni fecali. Ma non di ciò che mi interessa, della signorina Angelica.
Beh, della signorina non c'è niente da dire, essa parla da sé. In lei c'è tutta la bellezza della madre senza l'odore di beccume del nonno. È intelligente, poi. Una vera signora. Quando è tornata dal collegio, mi ha fatto venire in casa sua e mi ha suonato la mia vecchia mazurka. Suonava male, però vederla era una delizia. Con quelle trecce nere, quegli occhi, quella pelle, quel petto. Altro che odore di beccume. Le sue lenzuola andare a avere un profumo di paradiso.
Calmatevi, Don Ciccio, calmatevi. D'ora in poi parlerete della signorina Angelica col dovuto rispetto. Oggi stesso chiederò a Don Calogero la sua mano, per mio nipote Tancredi. Siete il primo a saperlo, ma per questo vantaggio pagherete. Tornando a palazzo sarete rinchiuso nella stanza dei fucili coi cani. Ne uscirete soltanto dopo la visita di Don Calogero. Non voglio che niente sapere prima.
Eccellenza, è una porcheria! Un nipote vostro non doveva sposare a figlia di quelli che sono i vostri nemici, che vi hanno sempre tirato i piedi. Cercare di sedurla, come dicevo io, era un atto di conquista. Ma così è una resa senza condizioni. È la fine dei Falconeri e anche dei Salina.
Sto matrimonio non è la fine di niente. Il principio di tutto, invece. E questo rientra nelle migliori tradizioni. Queste sono cose che voi non potete capire. Andiamo a casa e siamo d'accordo, va bene?
È il momento della proposta di matrimonio e uno di fronte all'altro sono Burt Lancaster e Paolo Stoppa, due mondi che devono in qualche modo unirsi in matrimonio. Sarà un matrimonio felice, chissà.
Io volevo comunicarvi una lettera scritta da mio nipote, che è arrivata ieri sera. Anzi, stanotte per essere precisi. In essa egli dichiara la sua passione per la signorina, vostra figlia, e mi incarica di chiedervi ufficialmente la mano della signorina Angelica. Ora tocca a voi dichiarare le vostre intenzioni.
La bella sorpresa mi aveva tolto la parola. Io conosco quello che avviene nel cuore e nella mente di Angelica e credo di poter dire che l'affetto di Don Tancredi, che tanto ci onora tutti, è sinceramente ricambiato.
Noi invochiamo la protezione di Dio su queste nozze. La vostra gioia è diventata la mia, eccellenza. Bravo, bravo.
Non c'è nessun bisogno che io vi dica quanto sia illustre la famiglia Falconeri. Venuta in Sicilia con Carlo d'Angiò, continuò a fiorire sotto gli aragonesi, gli spagnoli, i borboni anche. Sempre che mi sia permesso nominarli in vostra presenza. Furono pari del regno, grandi di Spagna, cavalieri di Santiago. No. Se non c'è nessun bisogno che io vi parli dell'antichità di casa Falconeri, è disgraziatamente anche inutile, perché lo sapete già, dirvi che le attuali condizioni economiche di mio nipote Tancredi non sono pari alla grandezza del suo nome. Mio cognato Don Ferdinando non era quello che si dice un padre preveggente. Le sue magnificenze di gran signore hanno gravemente scosso il patrimonio di mio nipote. Ma Don Calogero, il risultato di tutti questi guai, di questi crepacuori, e Tancredi, queste cose noi altri le sappiamo bene. È forse impossibile essere così distinto, sensibile, affascinante come Tancredi, senza che i suoi maggiori abbiano dilapidato una dozzina di patrimoni. Almeno così è in Sicilia.
Ma tutte queste cose le so e molte altre. Ma l'amore, eccellenza,
L'amore è tutto, e io posso saperlo. Ora sentite, io sono un uomo di mondo, e voglio anch'io portare le mie carte in tavola. È giusto che i ragazzi conoscano quello su cui possano contare subito. Nel contratto di matrimonio, io assegnerò a mia figlia il feudo di 7 soli. Di ettari 1010. Tutto a frumento, terre di prima qualità, fresche e ventilate, e 500 ettari di vigneto e uliveto a Gibil Dolce. Il giorno delle nozze io consegnerò allo sposo 20 sacchetti con 10.000 onze ognuno. La mia famiglia è tutto per me. Certo che io resto con una canna alle mani, ma una figlia è una figlia. E infine, principe, io so che quello che sto per dirvi non avrà nessun effetto su di voi che discendete dagli amori di Titone imperatore e di Berenice regina, ma anche i Sedara, per titolo concesso da sua maestà Ferdinando IV, sono anche loro nobili. Io...
Bravo, don Calogero, bravo. Addio.
Ho tutte le carte in regola nel cassetto. Devo fare le pratiche. E un giorno si saprà che vostro nipote ha sposato una baronessa. La baronessina Sedara del Biscotto.
Del Biscotto?
Sì.
Complimenti, don Calogero.
Capito? Io ho tutte le carte in regola, manca solo un attacco.
Ritroviamo Tancredi, Alain Delon, insieme al conte Cavriaghi, Mario Girotti, Terence Hill. La speranza di Tancredi è che Concettina possa innamorarsi del conte e dimenticarlo.
Ragazzo mio, come sono contento di rivederti.
Anch'io, zio.
Tancredi, posso me la sua d'Angelica?
Scusatemi tutti, ma l'emozione mi ha fatto perdere la testa. Zio, mi sono permesso di portare qui l'amico conte Cavriaghi, che del resto conoscete già, venne alla villa insieme al generale. E quello laggiù è il mio bravo attendente, il lanciere Moroni. Ecco fatto.
Prego, prego, si accomodi.
Mademoiselle Dombrey.
Monsieur Tancredi. Concetta, che gioia rivederti. Aspettavamo il tuo ritorno, ma con questo tempo.
Mi avevano detto che da voi non pioveva mai. Mamma mia, sono 2 giorni che siamo stati come dentro il mare.
Eh sì.
Davvero.
Come stai?
Bentornato.
Scusami, zia, sono tutto bagnato. Padre.
Tancredi,
Carolina.
Ah, oh, che bel fuoco.
Zia, mi sono permesso di portare con me il conte Cavriaghi di Milano. L'hai conosciuto a Palermo quando venimmo in visita con il generale.
Sì, ricordo benissimo.
Il nostro generale.
Sì, certamente.
Grandissimo padre.
Molto
come
piacere.
Sta, Carolina?
Buonasera.
Signorina. Sì, è vero, è vero. Caro conte, credeva non piovesse mai in Sicilia. E invece, come ha visto, diluvia. E non credo non ci siano polmoniti qui, se no rischia di trovarsi a letto con 40 di febbre. Mimì, fai accendere i caminetti nella stanza del signorino Tancredi e in quella verde della foresteria. Vai a preparare lo stanzino accanto per il soldato. Corri, corri, corri! Ma io non vi capisco, ragazzi. Mi pare che l'ultima volta che ci siamo visti eravate rosse come aragoste.
Che cosa vuoi dire, zio?
Dico, insomma, voi altri garibaldini, non portate più la camicia rossa.
Ma che Garibaldi e Garibaldini? Lo siamo stati. Ora, basta. Cavriaghi e io, grazie al cielo, siamo ufficiali dell'esercito regolare di Sua Maestà il Re d'Italia. Quando l'esercito di Garibaldi si sciolse, si poteva scegliere. O ritornare a casa, o restare nelle armate reali. Lui, io, come tanti altri, abbiamo deciso di entrare nell'esercito vero. Con quelli lì non si poteva stare. Non è così, Cavriaghi?
Mamma mia, che gentaglia. Uomini da colpi di mano, buoni per spalacchiare e basta. Adesso... siamo ufficiali sul serio. La gente non ha più paura che rubiamo le galline.
Avresti dovuto vedere da Palermo qui. Quando ci fermavamo per il cambio dei cavalli, bastava dire ordini urgenti di Sua Maestà e i cavalli comparivano d'incanto.
Vi racconterete tutto più tardi. Ora andate a cambiarvi e a fare un bel bagno.
Giusto. Sì, col tuo permesso. Vieni, Gabriele. Ah, no. Prima voglio farvi vedere l'anello. L'anello per Angelica.
Oh, che bello.
È bello, no?
Molto bello, sì.
Ti piace?
Molto.
Molto caro l'hai pagato.
Ho amministrato assai bene i tuoi soldi. Ti confesso che non ho speso tutte le 200 onze che mi hai mandato. Mi sono bastate pure per comprarci...
qualche regalino da Dio, ho capito.
Ecco il nostro tenente di ritorno. Che cos'è?
È un piccolo omaggio per la signorina Concetta.
Ah, che pensiero gentile. I canti della Leardi.
Sì.
Speriamo che le faccia piacere.
Speriamo proprio. Grazie, Signorina Concetta. Complimenti. Sono i canti della Leardi. Il mio poeta preferito. Mi sono permesso di portargli in omaggio da Napoli e ho fatto incidere qui le sue cifre.
Grazie, sempre sorda. Che cosa vuol dire? Io ci sento benissimo.
Sorda ai miei sospiri.
State ascoltando Il Gattopardo di Luchino Visconti,
puntata del cinema alla radio registrata il 24 giugno 2012.
Nella prossima scena il conte Cabriaghi confida ad Angelica, Claudia Cardinale, la sua intenzione di andar via.
No, non vengo, non voglio vedere più niente. Anzi, io parto. Che ci sto a fare qui? Ditemi voi, Concetta non mi ama.
Ma lei hai parlato almeno?
È inutile. Sento che per lei sono come un verme della terra. Ed è giusto che sia così. Devo trovare una vermessa che si accontenti di me.
Ma parlale, dopo avrai sempre tempo per decidere. O forse è meglio così. Ora ti spiego. Concetta è siciliana fino al midollo. E non è mai uscita dall'isola. Chissà come si troverebbe a Milano, dove per mangiare un piatto di maccheroni bisogna pensarci un mese prima.
Ma gliene avrei procurata delle casse di vostri maccheroni io. Delle casse grandi più di questa.
Noi due ce ne andiamo per conto nostro. Ciao. Vai.
Povero Contino, è inutile. Concetta non vuole proprio saperlo.
Concetta è una sciocca. Ecco cos'è. Dopotutto che cosa vuole? Cavriaghi è un bel ragazzo. Ha un bel nome. Possiede terra in Brianza. Ecco, quello che si dice è un ottimo partito.
Concetta è ancora innamorata di te. Per questo l'hai portato qui.
Ma no.
Ma sì, credo di sì.
Ma no, ti dico.
Allora sentimi bene. Concetta ha ragione. Dopo essere stata innamorata di te, sposare uno come lui sarebbe come bere dell'acqua dopo aver gustato...
Gustato che cosa?
Gustato, diciamo, del Marsala.
A Palazzo Salina arriva un messo dei Savoia che viene accolto con tutte le attenzioni dovute al nuovo padrone.
Cosa vuole esattamente da te?
Ah, non lo so. Ha girato la Sicilia per un mese e deve essere molto infelice. La cucina all'olio deve aver messo a dura prova le sue viscere. Ha paura che i briganti gli buchino la pancia, che gli deve essere cara anche così in disordine. Voglio proporgli di fare una partita a whist.
Chevalier, che cosa ne dite di una partita a carte?
Oh, eccellenza, se potessi avere l'onore di un colloquio, perché vorrei partire, come le ho detto, domani.
Partire domani? Non vi trovate bene qui?
Oh, sì, certamente.
Mio caro Chevalier, voi siete in casa mia e io vi terrò in ostaggio fino a quando mi piacerà. Attento a padre Pirrone, è tremendo, vince sempre lui. Prego, accomodatevi, Chevalier, sarò io il vostro partner.
L'abbiamo appena ascoltato, l'emissario de Savoia vuole incontrare in privato il principe Salina e li troviamo in uno degli studi del palazzo.
È intenzione del governo di Torino di procedere alla nomina di alcuni illustri siciliani a senatori del regno. Certo, il suo nome è stato fatto tra i primi. Un nome illustre per antichità, per il personale prestigio di chi lo porta, per i grandi meriti scientifici e per l'atteggiamento dignitoso e liberale assunto nei recenti avvenimenti. Prima di far pervenire la lista a Torino, i miei superiori hanno creduto doveroso informarne lei stesso e domandare se la proposta le sarebbe gradita. Il governo spera molto nel suo consenso. Questo è l'oggetto della mia missione. Missione che mi ha valso l'onore e il piacere di conoscere lei, la sua famiglia e questo magnifico palazzo.
Spiegatemi, Chevalier, essere senatore, che significa? Che cos'è veramente? È un titolo d'onore come una decorazione?
Ma principe, oppure... il senato è l'alta camera del nostro regno. In essa si esaminano, si discutono, si approvano, si respingono quelle leggi che il governo propone per il progresso del paese. Quando lei sarà senatore, lei potrà far sentire la voce di questa sua bellissima terra che si affaccia ora al panorama del mondo moderno, con tante piaghe da sanare, con tanti giusti desideri da esaudire.
Sentite, Chevalier, sono molto grato al governo di aver pensato a me per il Senato. Se si trattasse di un semplice titolo d'onore da scrivere sulla carta da visita, con piacere sarei pronta ad accettare. Ma così, no, non posso accettare.
Oh, ma principe...
Abbiate pazienza. Sono un esponente della vecchia classe, fatalmente compromesso con il passato regime, e a questo legato da vincoli di decenza, se non di affetto. La mia è un'infelice generazione, a cavallo tra due mondi, e a disagio in tutti e due. E per di più io sono completamente senza illusioni. Che se ne farebbe il Senato di me? Di un inesperto legislatore, cui manca la facoltà di ingannare se stesso, essenziale requisito per chi voglia guidare gli altri. No, Chevalier,
In politica non porgerei un dito, me lo morderebbero.
Principe, non posso crederlo, ma proprio sul serio lei rifiuta di fare il possibile per alleviare lo stato di povertà materiale e di cieca miseria morale in cui giace il suo stesso popolo.
Siamo vecchi, Chevalier, molto vecchi. Sono almeno 25 secoli che portiamo sulle spalle il peso di magnifiche eterogenee civiltà, tutte venute da fuori, nessuna fatta da noi, nessuna che sia germogliata qui. Da 2500 anni non siamo nient'altro che una colonia. Oh, non lo dico per lagnarmi, è colpa nostra. Ma siamo molto stanchi, svuotati, spenti.
Ma, principe, tutto questo adesso è finito. La Sicilia non è più una terra di conquista ormai, ma libera parte di un libero Stato.
L'intenzione è buona, però arriva tardi. Il sonno, caro Chevalier. Un lungo sonno, questo è ciò che i siciliani vogliono. Ed essi odieranno sempre tutti quelli che vorranno svegliarli. Sia pure per portar loro i più meravigliosi doni. E detto già noi, io dubito sinceramente che il nuovo regno abbia molti regali per noi nel suo bagaglio. Da noi ogni manifestazione, anche la più violenta, è un'aspirazione all'oblio. La nostra sensualità è desiderio di oblio. Le schioppettate, le coltellate nostre è desiderio di morte. La nostra pigrizia, la penetrante dolcezza dei nostri sorbetti, desiderio di voluttuosa immobilità, cioè ancora di morte.
Principe, principe, non le sembra di esagerare? Io stesso ho conosciuto a Torino dei siciliani che sembravano tutt'altro che dormiglioni.
Non mi sono spiegato bene. Mi dispiace, Chevalier. Ho detto siciliani, dovevo dire Sicilia. Questo ambiente, la violenza del paesaggio, la crudeltà del clima, la continua tensione in ogni cosa.
Ma il clima si vince. Il paesaggio si può modificare. Il ricordo dei cattivi governi si cancella. Io sono certo che i siciliani vorranno migliorare.
Non nego che alcuni siciliani trasportati fuori dell'isola possano riuscire a svegliarsi. Ma devono partire molto giovani. A 20 anni è già tardi. La crosta si è formata. Ma quello che serve a voi, Chevalier, è piuttosto un uomo che sappia contemperare il suo interesse particolare con vaghe pubbliche idealità. Posso permettermi di darvi un consiglio da trasmettere ai vostri superiori?
Con piacere, principe.
C'è un nome che vorrei suggerire per il Senato. Quello di Calogero Sedara. Egli ha molti più meriti di me per essere eletto. Il casato, mi è stato detto, è antico. O lo sarà presto. Egli, più di quel che voi chiamate prestigio, ha il potere. Se non ha meriti scientifici né ha dei pratici, quasi eccezionali. La sua attività è stata utilissima durante la crisi di maggio. In quanto a illusioni, non credo ne abbia più di me. Ma se occorre, è abbastanza furbo per crearsene. È l'uomo che fa per voi.
Sì. Ho sentito parlare di Sedara. Ma se gli uomini onesti come lei si ritirano, la strada rimarrà libera alla gente senza scrupoli e senza prospettive. Appunto ai Sedara. E tutto sarà di nuovo come prima, per altri secoli. Ascolti la sua coscienza, principe, e non le orgogliose verità che ha detto. Principe, la prego, cerchi di collaborare.
Siete un gentiluomo, Chevalier. E considero un privilegio avervi conosciuto. Voi avete ragione in tutto. Tranne quando dite che i siciliani certo vorranno migliorare. Non vorranno mai migliorare, perché si considerano perfetti. La vanità in loro è più forte della miseria. Ma sedete un momento. Voglio raccontarvi un fatto. Pochi giorni prima che Garibaldi entrasse a Palermo, alcuni ufficiali di marina inglesi, in servizio sulle navi in rada, mi chiesero di salire sulla terrazza della mia casa, da dove agevolmente si può vedere tutta la cerchia dei monti intorno alla città. Rimasero estasiati da quel panorama, ma mi confessarono tutto il loro stupore per lo squallore, per il sudiciume delle strade di accesso. Non provai a spiegare loro, come ho tentato con voi, che una cosa era derivata dall'altra. Uno degli ufficiali chiese: ma questi garibaldini che vengono a fare realmente in Sicilia? Vengono a insegnarci le buone creanze, risposi in inglese.
ma non ci riusciranno, perché noi siamo dei. Risero, ma non credo che capissero. È tardi, Chevalier. È quasi ora di pranzo. Dobbiamo andare a cambiarci. E se vorrete, potrete partire domattina all'alba.
Il mattino successivo il principe Selin accompagna l'emissario di Savoia alla diligenza e quello che stiamo per ascoltare è uno dei tanti momenti importanti di questo film.
Principe, anche se lei non ci crede, questo stato di cose non durerà. La nostra efficiente, moderna, agile amministrazione cambierà ogni cosa.
Non dovrebbe poter durare, ma durerà sempre. Il sempre umano, certo, uno o due secoli. E dopo forse tutto sarà diverso, ma sarà peggiore. Arrivederci, caro Chevalier.
Arrivederci. La ringrazio di tutto, principe.
Noi fummo i gattopardi, i leoni. Chi ci sostituirà saranno gli sciacalli, le iene. E tutti quanti, gattopardi, leoni, sciacalli e pecore, continueremo a crederci il sale della terra.
Credo di non aver capito bene. Come ha detto?
Niente, niente.
Scusi, come ha detto, non ho sentito.
Prima di farci trascinare dalla lunghissima sequenza di ballo che costruisce e costituisce quasi un terzo del film, diamo la parola a Giuseppe Tornatore, che ha realizzato il bel documentario dedicato alla Titanus e a Goffredo Lombardo, che si chiama L'ultimo Gattopardo, e nel quale naturalmente il peso nella storia della Titanus del Gattopardo del film di Luchino Visconti ha un ruolo centrale.
Quando Visconti mostra il film per la prima volta a Lombardo, alla fine della proiezione Lombardo si complimenta. Visconti lo ringrazia e gli dice: so che lei ha sofferto molto per questo film, le prometto che lo accorcerò. E Lombardo gli disse: lei non tocca un fotogramma del mio film. Questo me lo raccontò lui.
Arrivano gli ospiti del ballo, naturalmente al ballo è stata invitata anche Angelica, Claudia Cardinale, proprio perché il suo debutto nel mondo degli aristocratici siciliani. E tra gli ospiti, tra gli invitati, ci sono anche i militari che arrivano dal nord, e in particolare ce n'è uno, Ivo Garrani, che scopriremo fra poco il ruolo che ha avuto proprio nella contesa fra Garibaldini e le truppe dei Savoia.
Piangevo, contessa, piangevo come un bambino.
Oh, che cosa emozionante!
Ma lui com'era?
Lui era bello e sereno come un arcangelo.
Ah, magnifico, magnifico. Sì, sì. Un eroe, vero eroe. Non è un uomo straordinario, cara?
Anche lei.
Addio, Mirella, come stai? Stai bene?
Carissimo.
Come va? Il colonnello sta cercando di rassicurarle, ma ormai dopo le schioppettate dei suoi bersaglieri non dovrebbero averne più bisogno.
Maria, Tancredo, ma che dici?
Non sono state veramente opportune queste schioppettate.
Scusatemi, scusa.
Arrivederci.
Sei in ritardo, ti aspettavo. Buonasera. Sei bellissima. Su, vieni a salutare la principessa. Principessa.
Oh.
Permette che le presenti la mia fidanzata, Angelica Sedaro.
Cara, lascia che ti guardi. Sì, è proprio vero. Sei ancora più bella di quello che dicono.
Grazie.
Molto bella.
Cos'è questa?
È la croce di cavaliere della Corona d'Italia.
Appunto, qui non basta.
Non avevo mai dubitato del tuo buon gusto.
Grazie. Mio suocero, principessa. Il cavaliere Don Calogero Sedaro.
Piacere. Piacere.
Bello qui, principessa.
Le piace?
Il principe Selin accusa un piccolo malessere, si rifugia in biblioteca e lì viene raggiunto da Claudia Cardinale e Alain Delon.
Angelica ti voleva salutare. Perché te ne stai qui solo? Ma che cosa guardi? Corteggi la morte?
Angelica, sei proprio uno splendore. Strano, non ti pare che Don Diego si tenga questa scena malinconica sempre davanti agli occhi?
Mazione, se Don Diego entra in questa biblioteca una volta all'anno, è un vero miracolo.
Sì, certo, hai ragione. Mi chiedo se la mia morte sarà come questa. La biancheria sarà meno impeccabile. Le lenzuola degli agonizzanti sono sempre così sudice.
E c'è da sperare che Concetta, Carolina e le altre ragazze saranno più decentemente vestite. Ma credo che, in complesso, sarà lo stesso.
Ma zio, che cosa dici? A che cosa pensi?
Io penso spesso alla morte. Vedi, l'idea non mi spaventa certo. Voi giovani queste cose non le potete capire. Perché per voi la morte non esiste. È qualche cosa ad uso degli altri. Bisogna fare delle riparazioni alla nostra tomba ai Cappuccini.
Tancredi, Tancredi, mi dai il tuo fazzoletto per piacere?
Sì, ecco.
Principe, abbiamo saputo che lei era qui e siamo venuti per riposarci, ma anche per chiederle qualche cosa. Spero non me la rifiuterà.
Dimmi, Angelica.
Volevo chiederle di ballare con me la prossima mazurka. Dica di sì, non faccia il cattivo. Si sa che lei era un gran ballerino.
Non ho mai avuto una proposta così seducente. Per questo devo rifiutare.
La prego, principe. La prego.
Grazie, figlia mia, mi ringiovanisci. Va bene, accetto, ma non la mazurka. Mi farebbe sentire troppo giovane. Concedimi il primo valzer.
Lo vedi, Tancredi? Come buono lo zio, non fa capricci come te. Lui non voleva che io glielo chiedessi. È geloso.
Quando si ha uno zio bello e affascinante come lui, è normale essere gelosi. Ma per questa volta farò un'eccezione.
Andiamo.
Don Fabrizio Salina e Angelica, Bart Lancaster e Claudio Cardinale stanno ballando e forse ricorderete l'espressione di Tancredi, Alain Delon, un'espressione quasi di disagio, di smarrimento, in cui forse non si sente all'altezza della forza e del fascino naturale di Don Fabrizio Salina. E per la prima volta il principe di Salina e Angelica si parlano apertamente.
Sono tutti gentili con me. E io sono felice, zio, tanto. Tancredi è proprio un amore. E anche lei è un amore, lo sa.
Meno male che Tancredi non sente quello che dice.
Dico davvero, zio, so di doverle tutto. Anche Tancredi le devo. Perché se lei non avesse voluto, certamente finiva che...
Finiva che Tancredi ti avrebbe sposato lo stesso. Levi tutta a te sola.
No, non è vero.
Sì, è vero, Angelica. Nessun Tancredi avrebbe resistito alla tua bellezza.
Avevo sentito dire di lei che era un buon ballerino, principe.
Mi dispiace di averti ancora delusa.
È molto di più di un buon ballerino. Lei è un ballerino delizioso. Veramente delizioso.
Ma sì, è mio padre.
Il prossimo.
La mazurka, allora.
Ci stanno guardando tutti, principe.
Che splendida ragazza che balla con suo padre.
È molto, molto bella.
Caro zio, se gli applausi non sono scrosciati è solo perché è un leone della tua specie in cui il rispetto non incoraggia sconvenienze. Ma ti meritavi un'ovazione.
E ora vengo al nostro tavolo a cenare con noi.
No, Angelica, i ricordi di gioventù sono ancora molto vivi e so fin troppo bene quanto vi sarebbe fastidioso cenare con un vecchio zio.
Questo non è vero.
Ma sì, gli innamorati vogliono stare soli.
Ma principe...
E poi non ho molto appetito. Ora vai con Tancredi, Angelica, e non pensate a me.
Fabrizio, sei ancora un gran ballerino.
Sei stato straordinario, Fabrizio, straordinario.
Sì, sì.
Bravo, bravo.
Molto bene, molto bene. Proprio, bravo.
Il lungo ballo è finito, siamo a cena e il principe di Salina si trova col colonnello Pallavicino, Ivo Garrano.
La più alta emozione della mia vita.
Che gran rompescatole.
Oh, principe Salina, vuol farci l'onore di sedersi al nostro tavolo.
Ah, bravo Fabrizio.
E adesso la sinistra vuol mettermi in croce, perché ho ordinato ai miei ragazzi in agosto di far fuoco addosso al generale. Ma mi dica lei, principe, cosa potevo fare d'altro con gli ordini scritti che avevo addosso? Devo però confessare, quando lì ad Aspromonte mi sono trovato davanti quelle centinaia di scamiciati, con quelle facce di fanatici incurabili alcuni, altri con le grinte dei rivoltosi di mestiere, sono stato felice che questi ordini fossero tanto aderenti a ciò che io stesso pensavo. Poi, glielo dico in confidenza, la mia brevissima sparatoria ha giovato soprattutto a lui, a Garibaldi. Lo ha liberato da quella congrega che gli si era attaccata addosso, che si serviva di lui per chissà quali fini, forse però voluti dalle Tuileries e da Palazzo Farnese.
Sì, è vero.
Tutti individui ben diversi da quelli che erano sbarcati con lui a Marsala 2 anni fa. Gente che credeva che si può fare l'Italia con una serie di 40 ottate. Lui, il generale, voglio dire, questo lo sa, perché al momento del mio ormai famoso inginocchiamento mi ha stretto la mano e sa cosa mi ha detto a bassa voce. Grazie, colonnello. Grazie di che, gli chiedo io? D'averlo reso zoppo per tutta la vita? No, ma d'avergli fatto capire e toccare con mano le smargiassate, le vigliaccherie e peggio, forse, di quei suoi dubbi seguaci.
Ma vogliate scusare, caro colonnello, non credete voi con tutti questi inchini, scappellate, complimenti vari, d'aver un poco esagerato?
Sicuramente no. Bisognava vederlo, quel povero, grand'uomo, steso per terra sotto un castagno, dolorante nel corpo, ma ancora più indolenzito nello spirito. Oh, una pena. Non l'ha detto lui stesso, sbarcando di nuovo in Sicilia. Andiamo verso l'ignoto. Era difficile resistere alla commozione. Perché d'altronde avrei dovuto resistere? Io la mano la bacio soltanto alle signore. Anche allora, principe, ho baciato la mano alla salvezza del regno, che è anch'essa una signora, cui noi militari dobbiamo rendere omaggio.
Domando scusa. Scusami, Dave.
In questo film Burt Lancaster è doppiato da Corrado Gaipa, Claudia Cardinale da Solveig D'Assunta, Alain Delon da Carlo Sabatini, Pierre Clementi da Pino Colizzi, Serge Rejani da Lando Buzzanca e Mario Girotti è doppiato da Franco Fabrizi. Rientriamo, siamo proprio agli ultimi minuti del Gattopardo di Luchino Visconti, la festa ormai è finita e ritroviamo il principe di Salina sulla porta.
O stella, o fedele stella, quando ti deciderai a darmi un appuntamento meno effimero, lontano da tutto, nella tua regione di perenne certezza?
Siamo alle ultime inquadrature del film, ritroviamo il principe di Salina che si avvia da solo nel buio.
È proprio quello che ci voleva. Per la Sicilia. Ora possiamo stare tranquilli.
Il Gattopardo è un film chiave nella storia simbolica, narrativa e anche produttiva del cinema italiano. Provocò il fallimento della Titanus, il fallimento di Goffredo Lombardo. Fu un film che richiese una lavorazione lunghissima, più di un anno di riprese. Ma rimane un affresco fondamentale e controverso. Già il romanzo postumo di Tomasi di Lampedusa fu accolto in modo controverso, una parte dell'intelligenza e della critica di sinistra ne mise in discussione la forza, temendo che fosse pervaso da una forte nostalgia. Tuttora la questione del risorgimento è una questione ancora aperta nella storia e nella cultura italiana. Visconti scelse, amò, abbracciò questo progetto proprio perché possiamo ritrovare insieme una serie di elementi che poi hanno caratterizzato il suo rapporto con il cinema. In questo film probabilmente Visconti è riuscito a mettere insieme la vocazione verghiana, che era poi quella, se volete, della Terra Trema, con una sorta di ricerca di un tempo perduto, quindi una sorta di preparazione a un Proust che poi non realizzerà mai. Nel Gattopardo, con un cast meraviglioso, con un'interpretazione, un controllo della scena veramente rari e rare, Visconti riesce poi a mettere a fuoco e a giocare su un doppio versante, quella che è una vera e propria rivoluzione sociale, con un'attenzione altrettanto acuta e arguta poi della vita interiore che anima tutti i personaggi, anche quelli apparentemente più, aperte virgolette, sgradevoli, come ad esempio il personaggio interpretato da Paolo Stoppa. Qualcosa sta cambiando nel mondo che circonda i personaggi verso la fine dell'Ottocento, ma ci sono dei cambiamenti altrettanto profondi, delle metamorfosi altrettanto profonde nella testa di tutti i personaggi. Siamo arrivati alla fine della nostra puntata del nostro Cinema Radio. Oggi vi abbiamo proposto Il Gattopardo di Luchino Visconti e vi ringrazio a tutte le persone che hanno realizzato questa puntata, e sono Maddalena Agnisci, Francesca Levi, Miriam Mauti ed Enrico Magrelli. Vi auguro una buona serata e vi aspettiamo ad Hollywood Party.
Avete ascoltato Il Gattopardo di Luchino Visconti, puntata registrata il 24 giugno 2012. L'Italia di Luchino, la storia del paese nel cinema di Visconti, prosegue domenica prossima con Rocco e i suoi fratelli e da subito con il podcast di Senso e Il Gattopardo su hollywoodparty.rai.it.